Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Mamma, io non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, ben ritrovati dopo tanto tempo in diretta per questa nuova puntata di Non ci credo. Siamo partiti con un brano allegro nello spirito della giornata festiva di oggi. Infatti, quando io ero bambino e vivevo in Svizzera, quindi nei paesi nordici, il 6 dicembre, il giorno di San Nicolò, era davvero speciale perché arrivavano i regali, una piccola anticipazione di quelli natalizi. Di solito si trattava di un po' di dolciumi, ma per noi bambini comunque era grande festa. A proposito di feste, il brano che abbiamo sentito dopo la sigla era Hindustan di Alex Welch, un trombettista pienamente immerso nel Dixieland. Dopo molto tempo, a causa di problemi pratici da sistemare, eccoci di nuovo in diretta per una puntata molto particolare. In effetti, oggi io giocherò al risparmio e mi sentirete parlare molto poco. In compenso, ascolteremo alcuni interventi davvero significativi. Sabato scorso, all'Arcella, si è tenuto un convegno importante dal titolo «Noi siamo terra, Veneto da vivere». Un grande incontro con molte associazioni venete che si occupano di ambiente in generale e di tutela della terra in particolare. Voluta dal nostro presidente Albino Bizzotto, ha visto alternarsi sul palco alcune tra le personalità più attente alla questione, da Marco Boato a Franco Zecchinato, da Andrea Zanoni a Luisa Calimani, da Nicoletta Rebonati a Gianni Tamino e tanti altri ancora. Nel pomeriggio si sono svolti dei lavori a gruppi che hanno affrontato questioni particolari, l'energia, la terra, il cibo e così via. Radio Cooperativa era presente durante la mattinata con Francesca Ricciardi, che ha ripreso tutto e realizzato un file audio che metteremo in onda lunedì pomeriggio alle 14. Oggi, visto il tempo meno abbondante a disposizione, ne ascolteremo solo alcuni, ma invito chi fosse interessato a sintonizzarsi su questa emittente, ripeto, lunedì prossimo, l'8 di dicembre, alle ore 14. Tra l'altro, dal pomeriggio, dopo questa trasmissione, comincerà una lunga diretta in occasione della giornata del migrante, che è sempre interessante seguire per la grande varietà dei temi che vengono trattati. Ma torniamo alle nostre cose. Io credo sia superfluo ricordare agli ascoltatori quali siano le preoccupazioni di chi ama la terra e l'ambiente. Una società vorace e consumistica ha prodotto guasti terrificanti di cui noi cittadini paghiamo le conseguenze. A dire il vero, siamo stati anche complici, a volte consapevoli, a volte no, di questo triste andazzo. La modificazione delle condizioni climatiche è ormai sotto gli occhi di tutti. Le cause sono, come ho detto mille volte, molteplici e possono essere riassunte nella frase «Noi non abbiamo rispettato la nostra casa». Negli interventi che seguono vengono esaminati alcuni aspetti di questa situazione. Torno a ripetere che non sono tutti, ma lunedì pomeriggio potrete ascoltare l'intera manifestazione. Tra l'altro ho escluso l'intervento sull'energia di Gianni Tamino, perché è spesso ospite della trasmissione di attualità con Albino Bizzotto e anche perché si tratta di un intervento molto più lungo degli altri e quindi mi portava a superare il tempo che ho a disposizione. Il primo intervento è quello di Albino Bizzotto, che presenta la manifestazione e introduce le questioni che verranno poi discusse. Lo ascoltiamo subito.
Intanto buongiorno cordialissimo a tutte e a tutti e grazie. Grazie non soltanto perché ci troviamo insieme a condividere un percorso che secondo me ormai è necessario, ma anche vorrei esprimere una grande riconoscenza a ciascuno di voi proprio per lo specifico impegno che mettete nelle lotte che stiamo portando avanti da molto tempo. Questo che stiamo facendo si inserisce dentro a questo lavoro perché apparteniamo al Veneto, ma apparteniamo anche al pianeta. E io vorrei proprio con voi condividere adesso, vorrei proprio dire che stiamo lavorando perché siamo dentro, vi chiedo scusa, è la prima volta che lo scrivo, per stare dentro i minuti, non mi riesce molto, ma lo faccio perché credo sia giusto. Sto in piedi anche perché mi piace vedere le facce, non perché sono più alto degli altri, perché così non vedo niente. E allora ci guardiamo in faccia molto volentieri. Una breve premessa: siamo qui perché siamo dentro a una emergenza globale e anche a un'emergenza locale riguardo al rapporto individuale, personale e collettivo con la terra. Tutti siamo impegnati nel nostro quotidiano secondo le specificità di ogni comitato, ma apparteniamo anche a un impegno collettivo che ci lega con quanti nel mondo lavorano per il rispetto e la cura del pianeta e per la convivenza di tutti, singoli e popoli, con il riconoscimento della dignità e della giustizia per ogni persona. Siamo dentro una bufera, anche a Padova, riguardo alle discriminazioni per i più poveri. Il nostro incontro non è per arrivare a un documento da distribuire e basta, ma attivare una serie di percorsi per approfondire la nostra conoscenza, ma anche coscienza della realtà, e per sentirci coinvolti tutti e con tutti nella forma più trasversale possibile. Perché mai come oggi la salvezza, ripeto, la salvezza nostra e del futuro è legata al comportamento quotidiano della gran massa della popolazione mondiale. Non abbiamo alternative però alla fiducia e al coinvolgimento con tutte le persone disponibili, perché la realtà scavalca anche la nostra fantasia. È doveroso, sacrosanto, portare avanti con determinazione le nostre lotte, ma in collegamento e per affrontare tutta la realtà che riguarda tutti. Probabilmente per alcune persone prevenute sulle nostre appartenenze politiche, allargare l'orizzonte sulle emergenze drammatiche del pianeta potrebbe diventare una risorsa in più. C'è il rischio per tutti in questo momento di essere bloccati, direi ipnotizzati dal peso e dalla paura della crisi, perché sempre più attorcigliata su se stessa, fondandosi su quella crescita dalla paura della crisi sempre più attorcigliata su se stessa, dalla quale si pretende di uscire ancora con la stessa crescita distruttiva che l'ha procurata. Con questo non voglio dire che questa è l'unica strada e che altre forme di impegno politico non siano importanti, come le elezioni, eccetera. In questi giorni ho cercato di aggiornarmi su alcuni problemi del pianeta riguardo ai cambiamenti climatici, l'aumento lineare dell'anidride carbonica, il riscaldamento globale, l'incidenza sull'inquinamento con vari arcipelaghi compatti di rifiuti e in particolare plastica, e l'acidificazione degli oceani. Non faremo mai degli oceani, sono i tre quarti del pianeta, e sarà opportuno che cominciamo ad aprire lo sguardo e conoscere da vicino anche questa realtà, perché ne dipende sia il mangiare, ma ne dipende anche dell'equilibrio generale del rapporto che esiste fra anidride carbonica, acidificazione e la continuazione della biodiversità. Acqua, aria, cibo, tutto ad altissimo rischio e in tempi molto più brevi del previsto. Siamo davanti a un'ora X di irreversibilità, una vera e propria mutazione di era geologica. Gli scienziati non riescono a capacitarsi perché governi ed enti locali non prestino attenzione e non si preoccupino per la gravissima situazione in cui versa la Terra. Per questo vi prego di leggere con molta attenzione il contributo di Davide Molinot, si trova lì, alcune copie si trovano in fondo, se è necessario farne qualche altra ditemelo, che ho trovato su Adista, perché pone il vero problema per tutti. La Terra, da strumento dell'iniziativa, della tecnologia e della padronanza dell'uomo, a terra fine principale di tutta l'attività umana, da mezzo a fine. Per garantire vita e futuro. È una rivoluzione radicale che viene richiesta. La terra è primaria per la vita. Tutto ciò che è umano, nonostante tutta la sua nobiltà e trascendenza, è un derivato. Vuol dire che per agire, prima di tutto, devo sempre chiedermi che ne viene alla terra, perché possa espletare la sua funzione rispetto alla vita di tutti gli esseri e rispetto agli equilibri delle relazioni tra i vari elementi. Forse sembra un aspetto filosofico, ma nella pratica il no alle opere non è perché non possono essere utili, non possono essere belle. Il no alle opere oggi è perché la terra ne risente e ha bisogno di respirare. nuovo ospedale a Padova non va fatto di qua o di là perché qualcuno c'era su con i medici che si siano meglio organizzati. Non va fatto perché non si può più consumare suolo. No, è il problema delle motivazioni. Non è semplice nemmeno per noi. Io sto capendo che qualcuno sta aiutandoci a rivoluzionare. Qua si parla, prendetevi quell'articolo perché è straordinario, si parla di istituzioni, di leggi, di educazione, di linguaggio. Non esiste soltanto il linguaggio umano. Esistono linguaggi non umani che hanno bisogno di essere capiti, interpretati e rispettati. E quindi è un impegno, secondo me, straordinario e molto bello, anche perché il fatto di trovarci di fronte a una mutazione geologica, cioè la sesta era geologica, se è così, parliamo per poco tempo, Voglio dire, la velocità con cui la Terra in questo momento sta portando avanti i processi che con la produzione industriale abbiamo provocato, scavalca la possibilità di intervenire. E vorrei che prendessimo sul serio questo elemento non come una paura in più da provocare sulla gente, ma come una responsabilità, ma bella, perché lavorare per la vita non è brutto, non è triste, è pieno di energia. Ma lavorare proprio perché noi lavoriamo nel nostro specifico, però siamo coordinati con tutti e certe cose le desideriamo perché sono necessarie per tutti. Ecco, vi ho dato un po' questo panorama perché vorrei proprio che prendessimo sul serio anche un impegno culturale riguardo a questo. I dati li ho cercati dai risultati delle ricerche fatte dalle grandi agenzie internazionali, che è l'IPCC, Gruppo Interoperativo per i Cambiamenti Climatici, 772 scienziati da tutto il mondo, il WMO, Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, il PNUA, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e l'IPSO, il Programma Internazionale sullo Stato degli Oceani. Io vi auguro, ci auguriamo buon lavoro, dobbiamo essere un po' draconiani per quanto riguarda i 10 minuti. Poi, finito questo, ci mettiamo d'accordo su come organizzare i gruppi, qua ciascuno è importante, sappiamo perfettamente che abbiamo a che fare con persone che macerano da sempre questo tipo di lavoro, per cui andiamo avanti con molta fiducia reciproca, e poi per oggi pomeriggio vediamo se riusciamo anche a quantificare. Mi importa molto che riusciamo a dire i no necessari per interrompere la distruzione che è in atto e che siamo capaci anche di proporre dei sì importanti per riprendere il discorso anche in positivo, in modo da non offrire soltanto un elemento di distruzione, di lotta o di opposizione, ma anche di proposta, in modo che tutte le persone possano sapere che c'è una strada da percorrere.
Ecco, questo era l'intervento di Albino Bizzotto, e adesso tra un intervento e l'altro noi inseriamo un pochino di musica per alleggerire la puntata. Io vi propongo questa bellissima canzone del 1982 scritta da Bart Bacharach e realizzata per dare una mano alla ricerca sull'AIDS. Gli interpreti sono fantastici, sono tre mostri sacri del soul come Dionne Warwick, Gladys Knight e Stevie Wonder, oltre alla voce di Elton John, ci sta sempre bene dove la mettiamo. A cosa servono gli amici? Ce lo spiegano con questo brano super famoso. Gli amici ovviamente non sono quelli di Facebook.
And I never thought I'd feel way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining, no.
Prima di continuare con le registrazioni, lasciate che inserisca in questa scaletta un breve commento ad una notizia, una delle tante a dire la verità, perché ancora oggi sui giornali c'era l'informazione che i rifiuti a Roma c'entrano e come nella famosa mafia romana. Ma questa invece riguarda sempre i rifiuti, ma arriva da un'altra parte. Si tratta infatti della multa comminata all'Italia dall'Unione Europea per non aver rispettato le norme sui rifiuti. Il ministro Galletti si è premurato di dire che si tratta del passato e che loro quella multa non la pagheranno. Beh, su quest'ultimo punto ha perfettamente ragione, perché non saranno certo loro a tirare fuori i soldi, 40 milioni tanto per cominciare, e più o meno altrettanti ogni sei mesi nel futuro. I soldi li tireremo fuori noi cittadini intendo, perché così funziona uno Stato democratico, dividendoci da bravi fratelli le cose, i politici fanno le porcherie e noi le paghiamo. La notizia data dai giornali era stata anticipata da questa e da altre trasmissioni un paio di mesi fa e si riferisce ad una condanna del 2007. Non l'avremmo mai pagata se lo Stato italiano avesse soddisfatto le richieste della Comunità Europea. Altro che passato, e noi non pagheremo. Non mi pare sia colpa dell'Unione Europea se nel 2014 continuiamo a mandare in discarica il 45% dei rifiuti. Se molte regioni sono anche da questo punto di vista sotto scacco dalla malavita, specie dalla camorra, se nelle intenzioni di questo governo dobbiamo ancora ascoltare frasi come quella presente nello Sblocca Italia, secondo cui gli inceneritori sono strutture strategiche, e questo la dice lunga sulle intenzioni di Renzi e dei suoi scudieri. La Germania e l'Austria, per fare due esempi vicino a noi, conferiscono in discarica lo 0% dei rifiuti. Anche questo non è certo colpa dell'Unione Europea. E adesso passiamo ad un altro intervento di sabato scorso, quello di Luisa Calimani, che ci parla di urbanistica e di organizzazione delle città.
Siamo qui oggi in questo bel incontro promosso da Donatino, che ringrazio, su un tema che ci sta a cuore, che è un po' al centro del nostro dibattito da molto tempo e degli eventi drammatici che si sono succeduti proprio in questo scorso mese. Ma il problema non è il cielo, il problema è la terra. perché l'impermeabilizzazione dei suoli è quella che crea. Va bene così? Si sente? Questi disastri che producono distruzione dei sistemi idrogeologici, dissesti, perdita di paesaggio, la cosa ancora più drammatica, perdita di vite umane. Eppure si costruisce ancora. Si costruisce nonostante che il consumo di suolo sia raddoppiato in questi ultimi 20 anni. Si costruisce nonostante ci siano 18 miliardi di metri cubi edificati, con una presenza, come sappiamo, di 62 milioni di abitanti in Italia. E siccome il rapporto, diciamo, tradizionale è quello di 100 metri cubi per abitante, si può capire che oltre il raddoppio, diciamo il triplo del fabbisogno. Tutto questo senza che ci sia stata risposta al problema della casa. L'emergenza è sempre più grave, le famiglie sfrattate per motivi incolpevoli, quelle che non riescono a pagare un affitto a libero mercato, a queste, nonostante i metri cubi costruiti, non si è data risposta. Questa è la contraddizione enorme. Almeno questo fosse stato fatto. Non solo, nel Veneto la Padova e Treviso sono tra le più cementificate province italiane, rispettivamente con il 23-19% del proprio territorio occupato da superfici edificate, contro una media del 6,7% italiana. Quindi è molto, ma ancora di più se lo confrontiamo con il resto del paese. 400.000 case vuote nel Veneto, 7 milioni in tutto il paese, con il 16,6%. Perché questi dati? Per far capire che non ci sarebbe bisogno di costruire ancora. E invece si costruisce, anche se c'è stata una riduzione in questo eccesso di edificazione del 2,2, adesso non sto dando i dati perché bastano le perdite di addetti ai lavori nel settore delle costruzioni, che sono state nel 2014 61.000 addetti. Basta pensare che l'Italia, Portogallo e Romania, l'Italia in testa e fra i paesi più in crisi. Perché? Perché sono i paesi che hanno costruito di più, oltre il necessario. Nel Veneto 50.000 addetti hanno perso il lavoro nel settore, e la manifestazione che abbiamo visto, fatta sia contro il governo nazionale che contro quello regionale, dai sindacati, dice: vogliamo una ripresa del settore, una rigenerazione delle aree urbane, ma senza consumo di suolo. Loro stessi, che sono i più diretti interessati a mantenere il posto di lavoro, il senso di civiltà di queste organizzazioni sindacali, mentre altri parlano per la ripresa di altre formule, di semplificazione delle procedure. Semplificazione? 5, grazie. Che vuol dire? Deregulation. Ecco, non raccontiamoci fiabe. Solo la pianificazione può interrompere questo sistema. Che dica basta con il consumo di suolo. Neppure un metro quadro di terreno può essere consumato, può essere impermeabilizzato. Perché è questo che produce questi danni gravissimi. È ormai chiaro il rapporto che c'è fra produzione edilizia e dissesti, ma anche, e qui vorrei puntare un attimo il dito, sul perché noi dobbiamo chiederci perché, nonostante questa sovrapproduzione, si continua a costruire.
ce la prendiamo? Usciamo da questo convegno dandoci alcune risposte, io ne do alcune, ma altre ne daranno altre, perché è un mercato che non si sa autoregolare? Perché c'è normalmente un rapporto tra domanda e offerta di beni e qui non c'è? Perché nel settore edile queste regole di mercato non valgono? Come in tutto il resto? Io do quattro risposte che sono assolutamente insufficienti, perché se fosse questa autoregolamentazione il mercato sarebbe già restato. È come un virus. Se noi non troviamo le cause del fenomeno, noi non riusciamo a uscirne. La rendita che indirizza i capitali verso speculazioni, distogliendole dalla produzione vera, buona, reale, la ricerca, l'innovazione. Perché? Perché non c'è nulla che faccia avere dei profitti così alti come il cambio di destinazione d'uso di terreni senza opere. E allora è lì, secondo punto, io ho scritto e quindi darò poi il testo, il riciclaggio del denaro sporco. Anche se non si vende, anche se resta vuoto, ma che ti importa? Ma ci sono 61 miliardi di denaro sporco, illegale, che devono bene andare da qualche parte, frutto di operazioni illegali. E sono quindi il settore delle costruzioni quello dove questo denaro viene riciclato. Quindi non ha importanza se poi restano vuoti. Così come non ha importanza, il terzo punto, se restano vuoti, perché banche, ipoteche, la costruzione di edifici, anche inutilizzati, usati solo garanzia bancaria per l'operazione di credito. E il terzo punto. Il quarto, i comuni urbanizzano per fare cassa. Gli oneri sono una grande complice. I comuni virtuosi sono penalizzati. Non possono dare ai cittadini i loro servizi. Perché non fanno case? Ma vi pare che sia possibile questo? Quelli che si comportano meglio sono i penalizzati. Scusa. Allora, leggo 7 sì e 7 no. Sarò brava. Sì agli ecoquartieri per riqualificare le periferie favorendo l'integrazione sociale e la rigenerazione urbana. Sì ad un premio annuale per i comuni che riducano la superficie impermeabile nel loro territorio. Sì all'uso delle risorse europee destinato non alle infrastrutture ma alle opere di prevenzione, cura, risanamento, messa in sicurezza del territorio e degli edifici anche fuori dal patto di stabilità. Sì a una perequazione virtuosa che nei processi di trasformazione urbana recuperi tutte le aree destinate a standard e PRG che rimangono lì. Sì, costruisce e si lasciano gli standard. Sì a varianti ai PRG che eliminano tutte le residue, qui abbiamo anche degli amministratori, tutte le capacità edificatorie in aree libere in tutti i comuni del Veneto, perché solo la buona pianificazione può frenare l'impermeabilizzazione della terra. Sì ad una legge regionale fatta di un articolo unico che blocchi immediatamente l'ulteriore consumo di suolo. Sì ad un piano del verde per aumentare l'ossigenazione dell'aria, la permeabilità del suolo, le funzioni aggregative sociali, la bellezza delle città, le pratiche di agricoltura biologica nei centri urbani e per creare una cintura di contenimento al tessuto edificato che è in espansione, non si vede quando è il confine. No al project financing, no, l'ho messo per primo, guardate, anche se non è un tema generale, divoratore di denaro pubblico e produttore di tangenti. No a piani casa che danno possibilità edificatorie senza regole. No alle grandi opere che sottraggono denaro alla riqualificazione urbana, alla cura del territorio, alle opere urgenti per la vita e la salute della gente e sono foriere di corruzione, che è quella che è la mina che vaga nel nostro territorio. No al DDL del ministro Lupi, consentitemi, anche se nazionale, che affida ai privati, sottraendola agli amministratori locali e ai cittadini, le scelte delle trasformazioni urbane, anche se a livello nazionale a questo pericoloso disegno di privatizzazione della città si deve opporre tutta l'Italia. No alla perequazione che inventa aree perequate per divorare terreni ancora liberi, infido strumento per barattare consumo di suolo e metri cubi con l'accensione al comune di servizi e aree verdi che già sono verdi, sottraendole all'agricoltura. No alla rendita urbana, che è la matrice dei guasti del territorio. Ci sono strumenti per evitarla, che se applicati frenerebbero la rincorsa del consumo di suolo. Se il differenziale dei valori viene quantificato e restituito alla collettività sotto forma di servizi e di contributo straordinario, perde gran parte dell'interesse economico alle operazioni immobiliari speculative, come avviene in altri paesi europei. No, ultimo, alla vendita di case di edilizia residenziale pubblica. In presenza di decine di domande inevase di famiglie che non sono in grado di pagare un affitto a libero mercato o sfruttate per morosità incolpevole, case che vanno date a tutti, cristiani e musulmani, a differenza di quel che dice la Lega.
Ecco, questo era l'intervento dell'architetto Luisa Calimani. Noi adesso ci rilassiamo un pochino con una grande canzone e una interprete davvero straordinaria. La canzone è Fly Me to the Moon, scritta nel 54, registrata magistralmente da Frank Sinatra nel 64. Le versioni sono moltissime, molto belle e anche molto differenti tra di loro. Tra tutte quelle super conosciute, ho scelto quello di Alexandra Schörling, una straordinaria cantante jazz che meriterebbe di essere più conosciuta anche dalle nostre parti.
You are all I long for, all I worship and adore.
insomma, una versione jazz di questa grande, grande canzone. Io, tornando al discorso della Terra di sabato scorso, ho trovato l'intervento successivo, quello che ascolteremo adesso, molto interessante, forse perché tratta di un argomento che non conosco benissimo. A farlo è stato Franco Zecchinato, presidente della cooperativa El Tamiso, ben conosciuto qui da noi e anche Radio Cooperativa. Lui ci parlerà di agricoltura, ma con una visione abbastanza particolare. Ascoltiamo.
Franco Zecchinato sul tema agricoltura.
Ciao a tutti. Sul tema agricoltura io credo di poter portare una lettura, cioè terra-agricoltura. Le letture, come sappiamo, sulla terra sono tante, quindi provo a concentrarmi su questa qui. Il volume. Il mio è sempre quello, spero che tutti sentano. Boh. Allora, la premessa che non mi stanco mai di dire è che il tema dell'agricoltura, o meglio la gestione della terra ai fini di produzione di cibo o di servizi, eccetera, è un tema che dobbiamo ancora una volta dire che ci riguarda tutti. Non riguarda i contadini, non riguarda gli operatori agricoli e basta, non riguarda la Coldiretti soltanto, non riguarda tutto questo mondo che dal punto di vista numeri è minoritario in Italia, dal punto di vista economia, dal punto di vista effetti sul territorio e sulla qualità della vita di questo paese invece è un settore primario, se non altro perché produce cibo col quale dobbiamo misurarci. Di che tipo di cibo e che tipo di ruolo abbiamo noi cittadini comuni, compresi i contadini, rispetto all'agricoltura attraverso il cibo. Per cui ripeto, il concetto che l'agricoltura sia un tema agricolo, sempre ultimo nella lista dei ministri, ultimo nei convegni specializzati, eccetera, dobbiamo superarlo attraverso questa assunzione di coscienza che quando si parla di agricoltura i primi che dovrebbero dire la sua sono tutti noi, siamo noi, è la società nel suo complesso. Ecco, io passo direttamente ai noi sì perché questo mi hanno detto di fare, voglio risparmiarvi del tempo, nel senso che l'agricoltura è pesantemente sovvenzionata, è il primo capitolo di spesa della Comunità Europea, la famosa PAC. Ecco, la PAC è fondata su due pilastri fondamentali, uno sostegno al reddito, io semplifico scusate, ma sostegno al reddito e sostegno alle azioni agroambientali, cioè i benefici che può portare un modello agricolo piuttosto che un altro. Ora credo che questa del modello del sostegno al reddito, che è una rendita di proprietà, di posizione, vada detto definitivamente no. Basta spendere soldi dei contribuenti per sostenere un'agricoltura che non produce nulla di utile per l'ambiente e per la collettività. Invece un filo direi verso un'agricoltura che se produce servizi sulla sanità, sul paesaggio, sull'ambiente, diamo un sostegno a questo tipo di agricoltura. Un altro tema che credo spesso non si collega come slogan è il lavoro. Noi siamo in presenza in Italia di una grande ipocrisia, la leggevo anche solo l'altro giorno sul Mattino. In agricoltura c'è il lavoro nero e lo scoprono a ondate, c'è il lavoro nero, ci sono i poveri sfruttati, gli schiavi eccetera. Credo che ci sia una grandissima ipocrisia di fondo. Con il sistema, la filiera agricola che vige oggi in Italia, i prezzi agricoli sono talmente bassi che sì, giustifica, ci dà un alibi al fatto che in agricoltura in Italia il lavoro difficilmente può essere regolarizzato, quindi si dà un alibi a operazioni di sfruttamento, quindi bisogna fare emergere questo problema, dire certo che in Italia abbiamo un costo del lavoro in agricoltura che è totalmente, ci mette fuori mercato insomma rispetto agli altri paesi europei prevalentemente, che però non si può continuare a dire che sono gli operatori che non sono sfruttatori quando non è possibile considerare nel prezzo dei prodotti agricoli un costo del lavoro normale. Normale in agricoltura significa che il bracciante dovrebbe costare dai 13-14 euro all'ora in Italia. Se andiamo in Germania, andiamo in Austria, a parità di reddito netto del lavoratore siamo sui 9, 10, 11 euro all'ora. Su queste cose sembrano operazioni da impresa, da impresario che fa i conticini, ma in realtà si gioca la legalità delle questioni. Quindi sì a un lavoro che ci riguarda, perché se i prezzi agricoli sono bassi la gente ha la giustificazione per non pagare. Poi il modello agricolo, ora dobbiamo dire no, basta un'agricoltura chimicizzata, quella che conosciamo, quella che sta fracassando le colline trevigiane piuttosto che il basso Veneto, un'agricoltura che non produce nulla di interessante per la collettività. E quindi non il sì che dico una volta tanto dopo 30 anni, 40 che ne penso, è l'agricoltura biologica non tanto come cibo per chi sta bene, cibo per chi può, ma come orientamento. Dobbiamo assolutamente sostenere un'agricoltura che realmente sia utile alla sostenibilità. Il tema dell'energia in agricoltura, biogas e biomasse, bisogna dire di no. Il modello con cui è stato applicato questa possibilità, lo ricordo, fondata sui contributi della collettività per le energie rinnovabili, il modello Veneto, purtroppo fosse solo Veneto magari sarebbe anche sufficiente, è un modello al quale non abbiamo mai detto di no abbastanza. È un modello speculativo, un modello devastante per il lavoro e per il territorio e per l'ambiente. Quindi se di energie pulite in agricoltura si deve parlare, si deve tornare a energie che abbiano un rapporto preciso e una relazione con l'attività agricola vera. Poi il tema del cibo, io mi permetto un'osservazione, noto spesso nel mondo dell'alternativa, dei comitati, il mondo che si attiva sui temi generali dell'agroambiente o della qualità della vita, sul modello di consumo alimentare, il proprio personale modello alimentare spesso casca l'asino, nel senso che l'atto agricolo che noi possiamo fare principale, lo dice spesso Petrini, non l'ho inventato io, è proprio la scelta del cibo col quale ci vogliamo alimentare. Quindi io credo che dobbiamo dire di no al cibo globalizzato e dobbiamo dirlo davvero nell'atteggiamento quotidiano, nelle politiche delle associazioni, collegandolo con proprio il cibo come scelta. E non è mai abbastanza, perché poi parliamo di cibo, parliamo di che modello alimentare vogliamo adottare, da dove viene, chi lo ha prodotto, quanto costa, educazione nelle scuole, le politiche degli enti locali. Quindi provate a immaginare il cibo come atto, cioè l'atto di consumare il cibo, di alimentarsi, come atto principale delle politiche sul territorio. Poi un'ultima riflessione la faccio sulla cooperazione, nel senso che l'agricoltore di oggi, che è merce rara ormai, ho finito, è merce rara, è il soggetto che tendenzialmente, ma questo non va fuori dalla media della situazione generale, tende a essere isolato nel rapporto con il contributo, con i vantaggi, con la sopravvivenza, con la speculazione. Noi credo che dobbiamo proporre modelli cooperativistici, cioè in cui le cose che andiamo a proporre nei territori, nei terreni, nelle aree agricole abbandonate, eccetera, devono contenere questo elemento, la cooperazione, la condivisione delle scelte economiche e sociali. Ho finito col fatto che mi impressiona tanto da cittadino l'idea che dobbiamo dire no all'ospedale piuttosto che un'altra cosa per non consumare suolo, però mi impressiona ulteriormente vedere lo stato dei terreni intorno alla città, che sono abbandonati. Anche se hanno mais o soia, sono sostanzialmente abbandonati, non c'è nessun tipo di modello di impresa, modello economico. Per cui sì a modelli di utilizzo del territorio periurbano, che riguardano gli orti urbani, che riguardano la cooperazione giovanile e sociale, cioè fare proposte concrete, questo è un sì vero, rispetto all'utilizzo di questi territori che non vogliamo essere poi utilizzati per altri scopi. Grazie.
E questo era Franco Zecchinato di Il Tamiso sul tema agricoltura e terra. E adesso un altro brano musicale, questa volta di casa nostra, Mina, l'altra metà di me.
Farmi perdere la testa, a non farmi capire.
dire più niente. Mi domando se sei la mia luna diversa, l'altra metà di me.
Questa era Mina. Adesso, prima di passare alla prossima registrazione della giornata di sabato scorso, volevo fare una breve riflessione su quello che sta succedendo nel mondo, proprio in questi giorni. Come ogni anno, l'IPCC, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa del clima, ha convocato gli Stati per una riflessione e per esplorare se, per puro caso, esistono delle condizioni di accordi per diminuire l'effetto serra causato dall'uomo. Quest'anno il cosiddetto COP, cioè la conferenza delle parti, la numero 20, è in corso a Perù, a Lima. Io ho sempre preso in considerazione queste riunioni per dire cosa mi aspetto e che cosa invece poi si è ottenuto. Le aspettative sono decisamente crollate nel tempo, quello che abbiamo ottenuto è sempre stato decisamente poco, a volte addirittura si è tornati indietro. Del resto, gli Stati sono ormai già con la mente rivolta alla prossima COP, la 21, quella del 2015, che si terrà a Parigi, perché è la data fissata per far partire le strategie che salveranno la razza umana da una fine decisamente poco gloriosa. È abbastanza strano pensare che gli impedimenti ad una riconversione globale della società vengano da coloro i quali vogliono trarre profitto dal business in generale, sia che si tratti di multinazionali petrolifere o energetiche che di aziende che vendono prodotti di uso comune. L'Europa in questa COP 20 in Perù è rappresentata dal nostro ministro Galletti, visto che è l'Italia ad avere la presidenza dell'Unione Europea. La comicità che mi pervade risiede nel fatto che il buon Galletti fa parte di un partito che, per dirla alla Di Pietro, con l'ambiente non ci azzecca molto. E poi fa parte di un governo che, mentre a parole fa sembrare il WWF e Greenpeace degli inquinatori di professione, nella realtà si è incanalato verso il mantenimento dello stesso modello di sviluppo che ha portato alla crisi planetaria, fatta di trivelle nei mari, di inceneritori per i rifiuti e di grandi e troppo spesso del tutto inutili grandi opere. Ormai non si pronunciano più solo gli ambientalisti, ma anche gli economisti. E rispetto alle bandiere dell'industria fossile, come il gas di scisto statunitense, affermano senza mezzi termini che ogni investimento sulle energie fossili deve cessare adesso. Se non vogliamo ritrovarci, si fa per dire perché io sicuramente non ci sarò, con un pianeta surriscaldato ed inabitabile per l'uomo. A quel punto sarebbe davvero curioso vedere dove Monsanto e soci apriranno i loro punti vendita. E adesso ascoltiamo l'intervento di Maria Rosa Vittadini sulla mobilità.
Maria Rosa Vittadini, sulla questione della mobilità, opere sbagliate, proposte alternative, e poi dove vuole andare lei?
Dunque, il mio problema è stato questo, che per dire semplicemente sì e no, ho cominciato dai no, ovviamente, ed era un elenco così lungo che avrebbe preso più di 10 minuti. Per cui vi do un indirizzo. C'è un signore che si chiama Ilario Simonaggio, che io non ho l'onore di conoscere, ma che è bravissimo.
È presente?
Se è presente mi piacerebbe molto. Vabbè, comunque, se lo conoscete, ditegli che il lavoro che lui ha fatto di mettere uno dietro l'altro tutti i progetti in corso, con tutta la storia dei progetti in corso, quindi le approvazioni, le decisioni, i passaggi al via, i ricorsi, che cosa ha vinto e che cosa ha perso in quei ricorsi, ne viene fuori uno spaccato incredibilmente chiaro di ciò che non si deve fare, di come tutte queste iniziative che hanno a che fare in generale con strade, autostrade, e qui vorrei dire perché tante autostrade. Il Veneto è sovrainfrastrutturato, se voi andate a vedere i paragoni della quantità di chilometri di strade, chilometri di ferrovie, di chilometri di autostrade rispetto al territorio, alla popolazione, il Veneto sta benissimo nella panorama italiano e anche nel panorama europeo. E quindi perché questa ansia? Io con Luisa ho una spiegazione. In realtà la tecnica è sempre la stessa, il problema c'è. La Pedemontana nasce da un problema, da una strada statale densa di traffico che attraversa tutta una serie di centri e di luoghi attivi. Bene, questo problema si lascia marcire nel tempo, tempo medio di marcimento 20-30 anni, e poi arriva la salvezza. La salvezza è l'autostrada, cioè un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione che non si sa come ha i denari per investire e che quindi si presenta come il salvatore della situazione. Poi andiamo a scavare un po' e scopriamo che quei denari sono in gran parte nostri, primo per il pedaggio e poi anche perché invece di essere investimenti puramente dell'investitore, guarda caso per la metà, più della metà, il 70% sono della mano pubblica che glieli dà. Allora io credo che questo sia il sistema che ha garantito una potenza economica formidabile delle concessionarie e che va smontato. E quindi con Luisa Calimani sono per mettere al primo posto del no il project financing, che oggi è la via maestra per l'arrivo di questi soggetti. Quindi no, no, perché si ricicla a noi il nostro denaro caricato dal profitto elevato di questi signori. Dopodiché ci sono anche i sì, e paradossalmente se il no è l'autostrada pedemontana, il sì è intervenire sulla strada che la pedemontana dovrebbe sostituire. Allora io ho visto in ognuno dei gruppi che si occupano dei vari problemi la denuncia forte dell'inutilità dell'autostrada, del fatto che ambientalmente è devastante, eccetera. Però a me pare che manchi, e mi piacerebbe molto che riuscissimo a farlo insieme, come concretamente riuscire a fare a meno di un po' di automobile, a fare a meno di automobili in città, ad esempio. Automobili in città, fare a meno, significa avere in mente una città tutta diversa da quella che alla spicciola oggi ci viene fornita, il centro ben servito e le periferie, e soprattutto se avete acquistato la vostra villetta in campagna, non c'è altro che l'automobile. Ebbene, non è vero neppure questo. Allora, mi piacerebbe con voi mettere in piedi un progetto diverso, ma metterlo in piedi sul serio, andare a vedere quali sono i veri problemi e da quei veri problemi trarre una strutturazione, un riuso delle infrastrutture. Altra parentesi teorica. Nel futuro, io prenderei sul serio una sola cosa che dice Renzi, una, che il mondo è cambiato. È vero che il mondo è cambiato. Allora, facciamo finta di andare fino in fondo a questo mondo è cambiato. Questo mondo è cambiato vuol dire che dobbiamo muoversi in un altro modo, abitare in un altro modo, comportarci in un altro modo. Immaginiamo come e come sia realmente possibile nella nostra vita quotidiana. Devo dire che ci confortano le esperienze di molti altri paesi, ci confortano. Quanti minuti ancora? Tre. Ve ne racconto solo una, bellissima, perché le infrastrutture sono al tempo stesso, intervengono sulla biodiversità, intervengono sulla permeabilità dei suoli, intervengono sul governo delle acque, intervengono su quasi tutte le componenti di una strutturazione del territorio capace di funzionare bene. Mi piacerebbe fare con voi una conferenza sull'esperienza della città di Portland, Oregon, Stati Uniti. Città assolutamente alle prese con gli stessi nostri problemi, inondazioni, incapacità delle reti di collettamento delle acque di far fronte alle piogge eccezionali che oggi sono diventate frequenti. Bene, la città di Portland ha fatto un patto con i suoi cittadini per deimpermeabilizzare il suolo, per disconnettere i pluviali dalla rete di collettamento e fare i giardini della pioggia, dove la pioggia scendendo va ad alimentare le falde e va a... Allora, facciamo anche noi i giardini della pioggia, ma per fare questo non bastano dichiarazioni di principio, bisogna fare un progetto. A me piacerebbe che, non dico oggi, ma il 20 mi sembra, la prossima, riuscissimo non a portare, che non credo che si possa, i risultati del progetto, ma il come farlo e la volontà dei gruppi di lavoro per farlo, sì, mi piacerebbe veramente molto.
E questa era Maria Rosa Vittadini che ha fatto il suo intervento appunto sulla mobilità. Un altro brano musicale, questa volta ho pescato un gruppo che negli anni 90 andava alla grandissima finché un incendio non ha distrutto tutte le loro attrezzature nelle quali tra l'altro avevano investito il loro futuro. Sono i Four to the Bar che ascoltiamo in questa Make Me Sweet, Fammi Sudare, in una versione molto molto diversa da quelle abituali che sono dance oppure elettroniche. Questa è un samba caraibico, devo dire, molto molto accattivante.
Make me swing. Let's make a rhythm connection. Come to me and pull my string, and you will get the reflection. Come on and make me sweat. Make me love you forever. Go ahead, no regret. Lovers never say never. Rainbow of love grows.
To the bar in questo samba molto bello, molto divertente. L'ultimo intervento della rassegna di sabato scorso, vi ricordo quando c'è stato il raduno della maggior parte delle associazioni ambientalistiche venete per parlare dei problemi della terra, in particolare del Veneto, l'ultimo intervento, dicevo, è quello di Andrea Zanoni, già europarlamentare, prima per Italia dei Valori e poi per il Partito Democratico. È un uomo molto attento alle questioni ambientali in genere, tra l'altro è molto spesso ospite di questa emittente. E quindi noi lo ascoltiamo volentieri sul tema della relazione tra l'inquinamento atmosferico e la salute.
Andrea Zanoni, su sempre Aria, Salute e Ambiente.
Allora, buongiorno a tutti. Allora, l'inquinamento atmosferico che avvelena l'aria delle nostre città, ma anche campagne, perché sappiamo che è un inquinamento che si diffonde in tutta, ad esempio, la nostra pianura, provoca ogni anno circa 400.000 morti premature in tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea. Il 90% dei cittadini europei delle nostre aree, quelle metropolitane in particolare, e il Veneto ormai è una di queste, è esposto a livelli di polveri PM10, PM2,5 e ozono superiori ai limiti di legge previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria, ma anche dai limiti che ha indicato l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi sono dati che sono stati diffusi dall'Agenzia Europea sull'Ambiente nel rapporto Air Quality in Europe, che è stato pubblicato il 19 novembre scorso, quindi di 2 settimane fa. La situazione in Italia è particolarmente grave perché siamo uno degli stati più inquinati, in particolare una delle 10-12 regioni più inquinate, per regione intendo dire un po' tutto il nord Italia, con Lombardia, Emilia Romagna e appunto Veneto. Per quanto riguarda le vittime stimate dalle polveri 2,5 in Italia, si parla di 64.000 cittadini italiani all'anno. E naturalmente si concentrano nelle aree più inquinate, quindi anche in Veneto. I componenti che maggiormente preoccupano l'Agenzia Europea sull'Ambiente per quanto riguarda gli inquinanti sono le PM10, le PM2,5, l'ozono e il benzopirene. Va aggiunto che l'Italia è stata condannata il 19 dicembre 2012 dalla Corte di Giustizia Europea perché è da 10 anni che violiamo la direttiva sulla qualità dell'aria, quindi siamo dei pregiudicati in tema di tutela della salute dei cittadini per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria. La situazione del Veneto è drammatica, di puro immobilismo. Abbiamo un piano di risanamento dell'aria che è fermo al 2004, ce n'è uno in itinere che non è ancora stato approvato e assolutamente non è in grado, si è dimostrato non in grado di rispondere alla sentenza di condanna della Corte Europea, ma anche ai limiti imposti appunto dalle leggi dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità. E il Veneto che cosa fa? Ho detto che c'è immobilismo totale, pensate che la Regione Veneto ha stanziato 2 milioni per la rottamazione di vecchi veicoli, 2 milioni per la rottamazione di stufe e acquisto di stufe a biomasse legnose, e 1.300.000 per il bike sharing. Praticamente sono 40 centesimi per ogni cittadino del Veneto e 2.200 euro per ogni comune, quindi un'elemosina, praticamente uno specchietto per le allodole naturalmente. Ci sono regioni ad esempio come Piemonte che invece hanno stanziato 100 milioni di euro per investimenti per le aziende per ridurre l'inquinamento atmosferico. Considerate che in seguito a questa sentenza di condanna noi potremmo venire a pagare delle sanzioni che ancora non ci sono state date, perché ci danno del tempo, l'Europa ci dà del tempo dopo la condanna, di 100-200 mila euro al giorno. Quindi questi soldi, piuttosto di darli all'Europa, bisognerebbe investirli appunto per dare degli incentivi, per innescare anche dei cambiamenti economici virtuosi verso le fonti rinnovabili, ad esempio verso il fotovoltaico, ma non solo. E con questi investimenti noi potremmo veramente pensare anche a rilanciare l'economia in Veneto verso appunto queste attività sostenibili e dare una risposta anche alla disoccupazione, che è una piaga che colpisce oggi la nostra regione. La Commissione Europea ha addirittura in cantiere un pacchetto aria, si chiama, per restringere questi limiti, per garantire ancora di più la salute dei cittadini, ma regioni come la Lombardia e il Veneto in questi anni si sono attivate presso il Parlamento e la Commissione Europea per contrastare queste iniziative, perché le vedono naturalmente, non le vedono bene. Ci sono altri fattori di inquinamento dell'aria, la deriva dei pesticidi. Questo è molto sentito soprattutto nelle aree dove ci sono i vigneti, l'area del Prosecco, ma non solo. Poi l'altro fattore è quello di aumento potenziale del problema sanitario delle polveri sottili quando siamo in presenza di linee aeree degli elettrodotti ad alto voltaggio, perché caricano le particelle negativamente e quando vengono respirate si attaccano più facilmente i polmoni. Poi abbiamo il problema delle stufe a legna, chi ha una stufa a metano sa che deve fare dei controlli, la deve denunciare, deve avere il libretto eccetera. Le stufe a legna non prevedono nessun censimento, non prevedono nessun filtro di abbattimento, non sono censite. Poi la combustione illegale, anche questa è una fonte di emissioni di inquinanti anche molto pericolosi come la diossina. Poi ci aggiungiamo il falò dell'Epifania, fatto in maniera incontrollata, con combustione di tutto e di più. E poi anche le combustioni in agricoltura. C'è stato un recente decreto che ha consentito di bruciare 3 metri cubi di scarti vegetali per ettaro. Io mi chiedo, quando si bruciano ad esempio i tralci delle viti trattate per mesi e mesi, che cosa sprigioniamo nell'aria. L'impatto per la salute è quello che preoccupa naturalmente di più. Queste attività dovrebbero essere sottoposte a una valutazione di impatto sanitario. In molti paesi europei esiste questa forma di tutela della salute, noi ancora non ci abbiamo pensato, bisognerà sicuramente pensarci. Nella nuova direttiva VIA di cui sono stato relatore ho inserito nel rapporto ambientale i rischi per la salute, ma questo è un campo molto limitato ai grandi progetti e quindi ci vuole una norma che valuti l'impatto sanitario di questi impatti ambientali. I costi economici sono quelli che noi dovremmo considerare, visto che tutto ruota attorno ai bilanci, no, delle regioni. Chi ci governa dovrebbe ben conoscere i costi sanitari di questi migliaia di morti e ammalati a causa dell'inquinamento dell'aria. Sappiamo tutti che la fetta maggiore del bilancio, ad esempio della nostra regione, va in costi sanitari. Se partiamo da questi dati del 2 settimane fa dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, possiamo calcolare quelli che sono i costi anche economici di questi morti a causa delle polveri sottili. Io credo che se noi quantificassimo questi costi avremmo delle leve importantissime e finalmente qualcuno potrebbe decidere di agire seriamente per affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria. Inquinamento dell'aria che crea danni non solo alla nostra salute ma anche all'agricoltura, anche alla biodiversità. La lotta europea ai cambiamenti climatici potrebbe anche dare un aiuto, perché la lotta ai cambiamenti climatici, ovvero l'emissione di anidride carbonica che deriva soprattutto dalle combustioni, potrebbe andare di pari passo alla lotta all'inquinamento dell'aria. l'Europa ha stanziato un fondo di 84 miliardi di euro, che è il fondo Horizon 2020, per chi si impegna a dare delle soluzioni tecnologiche, quindi aziende, imprese, ma anche università e privati, per dare appunto delle risposte al problema del cambiamento climatico, ma anche al problema delle risorse che scarseggiano sempre di più, e la tutela della biodiversità. Quindi noi, la regione, avremo un compito importante, che è quello di attivarsi per questi fondi per poter dare le soluzioni anche tecnologiche a questo problema di inquinamento. Allora, il no e il sì, andando in conclusione, bisogna stoppare, fermare tutte le nuove autorizzazioni di fonti inquinanti. Sappiamo tutti che ogni fonte inquinante viene autorizzata, deve rispettare dei limiti in percentuale, ma in termini di massa, cioè di totale di polveri emesse, di sostanze emesse, è sempre un qualche cosa in più dell'esistente. Quindi, essendo in una situazione di illegalità, siamo dei pregiudicati, siamo stati condannati, assolutamente dovremmo fermare ogni nuova emissione fino a quando non si risolve questo problema. Poi fermare le combustioni incontrollate dei residui vegetali in agricoltura, stoppare ogni combustione di ogni tipo di rifiuto che devono essere destinati invece al riciclo e al recupero. No alla politica regionale che dà gli incentivi alle caldaie a biomasse, perché anche queste producono molto inquinamento. No alle grandi centrali di produzione di energia, è stato ricordato Porto Tolle, adesso è chiusa, però ci sono sempre questi mega progetti che sono molto impattanti. Pensate, Porto Tolle avrebbe bruciato carbone che arrivava dall'Indocina. Lotta alle combustioni illegali, perché anche questo è un fenomeno purtroppo molto diffuso tra la popolazione. Poi il sì, incentivi alla rottamazione dei veicoli inquinanti, soprattutto quelli a gasolio, per l'acquisto di veicoli a metano o ibridi elettrici. Incentivi alla sostituzione delle caldaie inquinanti da sostituire con sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale. Sostituzione del parco mezzi pubblici, soprattutto partiamo da quelli, ce ne sono molti che funzionano a gasolio. Pochi anni fa, ad esempio, a Treviso hanno acquistato i nuovi autobus cinesi e a gasolio. Poi ristrutturazione energetica degli edifici esistenti, dotazione di impianti termici, energie rinnovabili, la corsa ai fondi europei, l'Horizon 2020, per la ricerca di sistemi tecnologici che ci consentono di implementare nuove tecnologie a basso impatto per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria, un nuovo piano di risanamento dell'aria fatto seriamente, che consideri tutti questi punti e che rispetti finalmente i limiti della direttiva europea, ma anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità. Un piano regionale sulla valutazione impatto sanitario di tutte queste fonti inquinanti. Fino a quando noi non valutiamo quanti ammalati, quanti morti questi impatti causano, non potremo neanche calcolare quanto costa al bilancio regionale, perché purtroppo bisogna usare anche la leva di quanto ci costa, no? E poi, appunto, in conclusione, alla fine anche la, appunto, come ho detto, la quantificazione economica di quello che significa oggi questo tipo di inquinamento. Finito.
Ecco, questo era Andrea Zanoni. Noi dedichiamo adesso una canzone anche a chi oggi avrebbe compiuto gli anni, ne avrebbe compiuti 91. Un grande cantante jazzista, purtroppo molto sottovalutato nel nostro paese. Mi riferisco a Nicola Rigliano. Eccolo in una versione jazz di un brano del 46 che è nato come un country e poi è stato portato al successo solo molto più tardi da Johnny Cash. È Sixteen Tones e lui è appunto Nicola Rigliano. Eccolo.
Some people say a man is made of that. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A man that's weak and the back too strong. 16 tons,
what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go all my soul to the company store.
Go, man! Swing!
Marshall, when I walk to the mine, 16 tons, and I'm an uncle, and the soul say, well, I bless my soul. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can go. Hold my soul to the company store. Go!
Of iron, the other steel. If the Roman on against you, then the left one will. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you go, because I can go. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you go, because I can go. Usciamo dal nostro labirinto, maestro.
Grande, grande Nicola. Siamo alla fine di questa puntata di Non ci credo. Andranno in onda di seguito la replica di Sabato Ospitale di Ogni cosa illuminata. Alle 8 meno 10 ci sarà Alberto con Celentaneide e poi arriverà Francesca con la sua Piccole storie e musica, canzone e chiacchiere tra amici. Restate dunque sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica domani poco prima delle 5 e sarà nel podcast della radio, nel sito radiocooperativa.org, quanto prima. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta il 20 di dicembre per fare il punto finale sulla situazione ambientale nel 2014. Voglio anche ricordarvi che domenica 14 dicembre a Vigonza c'è il pranzo di Radio Cooperativa. Se non lo avete ancora fatto, affrettatevi a prenotare, che così ci facciamo gli auguri di Buon Natale e di fine anno tutti quanti insieme. Per saperne di più, ascoltate l'informazione che viene messa tra una trasmissione e l'altra e che andrà in onda subito dopo la fine di Non ci credo. Chiudiamo, come sempre, con un altro brano jazz allegro e pieno di ritmo. Un brano tradizionale del 1922, ma reinventato per lo swing delle grandi orchestre a cavallo del 1940. Noi ascoltiamo la versione di Bugle Call Rag di uno dei re dello swing con il suo clarinetto Benny Goodman. Da Mario, il solito affettuoso saluto.